Iniziamo il company event di Cattolica, le sfide e le prospettive della banca assicurazione, il punto di vista di Cattolica Assicurazione. Prima di chiamare Marco Passafiume Alfieri, direttore Bank Assurance di Cattolica, iniziamo con un video.
Le pozzanghere non sono fatte per essere evitate. Lo sport non è fatto per essere guardato. Le case non sono fatte per restare ordinate. I viaggi non sono fatti per comprare souvenir. Le moto non sono fatte per essere lucidate. Le notti non sono fatte solo per dormire. L'amore non è fatto per essere calcolato. Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta. Cattolica Assicurazioni. Pronti alla vita.
Chiamo sul palco Marco Passafiume. Prego.
Grazie mille. Le aspettative qua sono altissime dopo l'introduzione di stamattina. Allora, cercheremo di essere anche veloci e intrattenervi in maniera un po' più simpatica. Allora, ho pensato di cominciare il nostro intervento con un po' una provocazione. Se le slide vanno... No. Eccole, perfetto. La provocazione è questo articolo che è uscito sulla stampa a settembre, forse l'avete intercettato, in cui c'era questa cosa bizzarra che appunto gli italiani investono, se possiamo dire così, più in lotterie che in polizze, ma molto di più, perché abbiamo speso nel 2018 107 miliardi di euro in lotterie e abbiamo invece speso solo 17 miliardi di euro in premi assicurativi. Allora, questa secondo me è proprio la chiara prova che in Italia noi abbiamo un problema culturale. Stamattina un po' nella tavola rotonda l'abbiamo detto, no? Cioè, quali sono gli ostacoli, cosa ci impedisce di cogliere tutte le potenzialità di sviluppo della banca assicurazione, soprattutto nel mondo del danni, perché abbiamo visto che nel mondo del vita ormai ce l'abbiamo nelle gambe, come diciamo noi che corriamo. Nel mondo danni invece no, è tutto da fare. E quindi qual è l'ostacolo più grande? Secondo me, secondo un po' noi, il nostro punto di vista, il primo ostacolo è quello proprio di tipo culturale. Del resto, a noi italiani piace avere i soldi sul conto. Abbiamo il 67% circa della ricchezza dei nostri risparmi sul conto corrente. Quindi questo è un po' il tema sul quale stiamo cercando di sviluppare della formazione, dell'animazione commerciale, del supporto alle banche, quello che io chiamo del non si sa mai. Perché? Perché sapete molto bene quando qualcuno viene ingaggiato magari da un consulente, no? Perché voi avete tutti quanti questi soldi sul conto? Perché non investi? E la risposta tipica del cliente qual è? È vabbè, no, non si sa mai, cioè li tengo lì perché non si sa mai. Indirettamente è il modo italiano di autoassicurarsi, è il modo italiano di fare polizze. Non le comprano, ma pensano che con i loro risparmi, e questa è una grande virtù degli italiani, che come sapete sono degli eccellenti risparmiatori, delle formichine, no? Siamo delle formichine, è la virtù degli italiani, che però si traduce in un rischio di fatto, perché con la tua ricchezza, per quanto possa essere grande, certi tipi di imprevisti, certi tipi di rischi non li puoi gestire. E quindi c'è molto di irrazionale in questo. Parlando un po' con i colleghi, alla fine io mi sono reso conto che c'è un po' un ostacolo culturale legato probabilmente al modo in cui noi attacchiamo, agganciamo il tema delle polizze. Allora, qui simpaticamente ho tirato fuori la locandina di un film che penso conosciate tutti, che è Non ci resta che piangere. In quel film c'è una scena famosissima in cui c'è un passante che comincia ad urlare a Troisi: ricordati che devi morire, ricordati che devi morire. Io lo ripeto più volte, ma poi a un certo punto Troisi dice: vabbè, sì, senti, adesso me lo segno, no? Ecco, secondo me, simpaticamente, questo è il motivo per cui noi non riusciamo a far decollare il business delle polizze danni. In generale, perché al di là dell'RC auto, anche gli agenti non è che riescono a fare così tanto, ma soprattutto nella banca assurance facciamo una gran fatica a ingaggiare prima i colleghi e poi i clienti verso i prodotti assicurativi, no? Allora penso che dovremmo trovare un modo diverso. Un italiano medio, quando comincia a sentire di queste disgrazie, di imprevisti, di cose spiacevoli, fa gli scongiuri, no? E qui, insomma, per rimanere nel napoletano, c'è una citazione di Edoardo che mi piace tantissimo, che fa: essere superstiziosi da ignoranti, ma non esserlo porta male. Per cui, il punto qual è? È che noi come cattolici abbiamo invece scelto, un po' l'avete visto nel video che abbiamo proiettato all'inizio con lo spot, abbiamo scelto un tono completamente diverso. Cioè, sembra però fa tantissimo cercare di parlare, di approcciare il mondo delle assicurazioni, ma con uno spirito invece positivo. Fino ad oggi, tutti abbiamo venduto le assicurazioni o per obbligo, perché comunque l'RC auto purtroppo la devi fare, è una tassa, no? E quindi in un modo o nell'altro la devi fare, oppure puntando sulla paura. Oddio, hai mai pensato a cosa ti può succedere se, e quindi via. E scatta però quel meccanismo di Troisi che alla fine ti fa evitare il problema. Noi non amiamo parlare di queste cose qua, cioè cerchiamo di fuggire da invece una pianificazione finanziaria corretta che dovrebbe includere anche la copertura dei rischi più grandi, quelli di coda, che potrebbero minacciare il nostro patrimonio o le cose più care che abbiamo, no? Allora, il tono positivo quale dovrebbe essere invece? È quello che mi piace dire ottimista. Noi dobbiamo augurare ai nostri clienti una torta con 100 candeline. Dobbiamo cercare di trasmettere il fatto che una polizza assicurativa è una scelta razionale, perché lo è, non si discute, ma soprattutto è una scelta che emotivamente ti permette di goderti la vita fino in fondo, ti permette di avere quella serenità, quella tranquillità, quel piacere anche di aver fatto qualche cosa per le persone, per le cose che tu ami e a cui tieni di più. Non è così ovvio, perché tutto il mondo assicurativo ha sempre comunicato in questi termini. Ecco, l'altro giorno qualcuno mi chiedeva, ne parlavamo dei spot pubblicitari delle assicurazioni, l'ultimo, quello di Unipol. Non so se lo avete visto, dove c'è Gassman che parcheggia la macchina, poi a un certo punto cambia idea, fa retromarcia e un secondo dopo crolla giù un caminetto, non so che cos'è, un vaso, esattamente nel punto dove lui avrebbe parcheggiato. Ok, anche questo è un modo vecchio, se ci pensate, no? Di comunicare, perché esprime di nuovo il fatto che, caspita, occhio che ti può succedere che ti cade un vaso sulla macchina. Capito? Non è quello, secondo me, il gancio emotivo giusto. Invece stiamo provando, e lo faremo anche in maniera molto concreta sulle banche che lavorano con noi, stiamo provando ad entrare invece in un mood completamente diverso, che è questo qui un po' più positivo. Perché ho cominciato così? Ho cominciato così perché, adesso ovviamente vi presento qualche numero e tabella, perché paradossalmente, succede spesso ai nostri clienti, è così, che loro vogliono una cosa ma non sanno di volerla. Cioè, questo è un elemento davvero, comportamentale. Quando intervistiamo i clienti, bancari, ma tutti, anche noi stessi, quali sono le paure? Le paure sono, problemi di salute e di malattia. Sono preoccupati del futuro dei figli, cresce la paura della perdita del posto di lavoro, cresce la paura di far fronte a spese impreviste, legate ad infortuni o malattie. Cioè, quindi quando tu glielo chiedi, hanno questi bisogni, ma poi la risposta, la soluzione a questi bisogni non è immediatamente una polizza assicurativa. È, come vi dicevo prima, risparmiare e autoassicurarsi. Le banche in questa situazione qua sono messe bene o male? Sono messe molto bene, perché stamattina lo dicevamo, no, nella nostra tavola rotonda, rispetto ad altri canali, come per esempio un canale diretto oppure un agente, la banca ha già il patrimonio e la ricchezza del nostro cliente, è già un interlocutore che ispira fiducia. A parte un po' di scivoloni che le banche inevitabilmente hanno fatto negli anni, però vedete, la fiducia negli ultimi tempi verso le banche è aumentata, e comunque soprattutto clienti di un certo standing, quelli che hanno appunto la ricchezza sul conto corrente, sono sempre più interessati ad ascoltare un consiglio e un suggerimento da parte del consulente anche nelle polizze danni. Quindi adesso cominciamo a parlare un po' di numeri e di dati. Abbiamo una situazione in cui appunto dobbiamo cercare di entrare nel cuore dei nostri clienti, ma in un modo diverso. Se non proviamo a fare delle cose diverse, facciamo quello che per 10, 15 anni, 20 anni abbiamo fatto soprattutto nel mondo del danni. Ripeto, il vita è un investimento e segue le logiche dei prodotti di investimento. Ne parleremo fra un attimo sui problemi del vita, ma sul danni dobbiamo cercare di fare delle cose diverse. Anch'io personalmente nella mia carriera ho fatto, penso, almeno 4 business plan di bancassurance danni negli ultimi 20 anni, immaginando questo fantastico potenziale che poi però non si è tradotto in un'effettiva raccolta. Anche parlando con qualche amico e collega poco fa al caffè, se non ci inventiamo qualche cosa di diverso, facendo leva sul bagaglio di fiducia che le banche hanno sui clienti, non riusciamo, secondo me, a rompere questo meccanismo, no? E il potenziale è ovvio che è molto alto per tutti. Quindi la bancassurance è in una posizione privilegiata, non c'è dubbio, ma non solo perché ha un bagaglio di fiducia, anche perché abbiamo il conto corrente dei nostri clienti. Possiamo magari trasformare in comode rate mensili, come dice qualcuno, un premio che un agente per esempio non può fare. Possiamo semplificare la vita, abbiamo le procedure, abbiamo l'home banking, tutti i processi che altri canali non hanno così facilmente. Comprare una polizza online senza andare nell'home banking, ma andando su di un sito, è complicato. Ci devi mettere la carta di credito, devi caricare un sacco di dati, mentre attraverso un home banking è molto molto più facile. Quindi abbiamo un grande privilegio, cioè dobbiamo assolutamente sfruttarlo. Andiamo avanti, vediamo un po' il mercato. Allora, qui sono messi sotto forma di grafici e tabelle i numeri che Stella prima vi ha, per chi era nella sessione iniziale, vi ha raccontato Stella prima a proposito dei due mercati. Sul lato sinistro vedete il mondo del vita. Le banche sono il verde chiaro, quindi un po' quello che vi dicevamo a livello qualitativo qui è dimostrato a livello quantitativo, cioè le banche alla fine del 2018 facevano il 60% della raccolta vita e quindi fanno il mercato. Subito dopo le banche ci sono i promotori finanziari, i consulenti finanziari, che hanno una quota più bassa, però anche loro spingono tanto. Ma perché? Anche qui, perché loro si occupano dei risparmi dei clienti, addirittura sono più efficaci delle banche, i consulenti. Perché? Perché vanno a casa del cliente, perché hanno una relazione molto più stretta e di fiducia. La relazione fra il consulente finanziario e il cliente è ancora più forte di quella che un bancario, per quanto appunto sia già avanti però un bancario non riuscirà mai ad avere. Mentre gli agenti e i broker sul mondo del vita fanno una gran fatica. Ci provano, addirittura il canale degli agenti, per quanto abbia una fetta piccola, è anche in calo, è, diciamo, molto più complicato per loro, va bene, dovrebbero attrezzarsi per processi come la MiFID, consulenza finanziaria, questo ovviamente per un agente classico è più complicato. I casi di successo che vediamo noi degli agenti sul vita è perché hanno saputo diversificare, magari sono diventati anche loro consulenti finanziari oppure i loro figli. E quindi sono riusciti a portare a casa, no? Fare leva anche sulla loro relazione con i clienti, estendendola anche alla gestione del patrimonio, perché altrimenti rimani, focalizzato sul rinnovo delle polizze e coperture, quelle classiche obbligatorie. Nel mondo invece del danni è tutta un'altra storia. La parte verde chiaro, vedete, è piccolissima, mentre gli agenti fanno il 75% di mercato. Qui dobbiamo fare del distinguo però perché c'è danni e danni. Quello che facciamo noi come banche, come Banca Assurance, è un tipo di prodotti e dei segmenti che sono diversi da quelli che trattano gli agenti, no? Che, ripeto, fanno prevalentemente RC auto, fanno prodotti non standardizzati, prodotti per le aziende, qualche prodottino vita abbiamo visto, però non di più. Mentre noi come banche lavoriamo molto sulle polizze collegate ai finanziamenti, che è da sempre la parte preponderante di quella fettina di mercato, e poi stiamo cominciando a sviluppare il business, per esempio, della protezione, della salute, casa, famiglia, eccetera. Anche con buoni tassi di crescita, lo vedremo fra un attimo, però comunque siamo ancora una fetta piccola. Piccola, attenzione però, uno, vedete l'ultimo numero a destra, è comunque la fetta che cresce di più. Dal 2006 al 2018 la nostra quota è cresciuta del 5% l'anno. Poi negli ultimi 6 anni addirittura è cresciuta del 12% l'anno, quindi il tasso di accelerazione, e non di crescita, ma di accelerazione, è ancora più forte negli ultimi anni. Però gli agenti perdono quota. Il canale diretto, che doveva essere la killer application diciamo, del mondo danni, tutto sommato, ormai dopo più di 20 anni di internet e compagnia, non è che è lì, è piatto, è riuscito ad intercettare una fetta di clientela, ma fa fatica ad andare oltre. E questo è perché, di nuovo, perché conta molto la relazione, conta la fiducia. È difficilissimo costruire una relazione con un cliente online. Tutto sommato, gli agenti continuano, perdono terreno, ma comunque continuano a far leva sulla relazione. E noi ci siamo accorti come banca assicuratori che questo mondo invece presenta notevoli opportunità. Quindi, diciamo, i numeri ci dicono che il vita è un business maturo e che invece il danni è un business in forte crescita. È appena partito, appena cominciato. Questa è una tavola un po' più di dettaglio sul vita, non vi voglio tediare con i numeri. Il messaggio di fondo qui è che quali sono i problemi del business vita? I problemi del business vita sono: uno, che è un business molto correlato all'andamento dei mercati, per cui vedete, quando i mercati salgono e scendono nei periodi di crisi, la raccolta pure segue un po' quel trend. Perché? Perché appunto è un mondo più visto più come investimenti. Se volete, questo è un difetto della nostra proposizione di prodotti vita, perché tendiamo a venderli come prodotti di investimento, è facile, ci infiliamo nei portafogli dei clienti, però siamo meno bravi a valorizzare i contenuti assicurativi di un prodotto vita, i benefici anche fiscali in termini di successione, il passaggio generazionale, no? La possibilità di indicare i beneficiari, ne cito solo alcuni, ma questi qui non li valorizziamo tantissimo. Ci sono alcuni molto bravi a farlo, alcuni che posizionano diciamo, il contenitore vita a monte e poi dopo ti costruiscono sotto con le multiramo un portafoglio, ma perché a monte dicono: tu devi avere comunque un pezzo della tua ricchezza che gode di certi benefici assicurativi. Poi dopo parliamo di come investirli, però a monte di tutto devi avere questa fetta, in genere un 30%, 40%, che ricade dentro il mondo delle assicurazioni vita. E poi l'altro problema che purtroppo stiamo vivendo molto adesso è quello dei tassi bassi o negativi. Le polizze ramo primo, non, non, franca, finanziariamente non stanno più in piedi. ormai è noto che comunque stiamo tutti quanti cercando o di chiuderle o di razionarle, che però onestamente da un punto di vista commerciale è un problema, oppure stiamo cercando di cambiarle, di renderle più, adesso c'è questo slogan, capital light, quindi cerchiamo di renderle meno pesanti in termini di capitale. Certo, inevitabilmente lo dobbiamo fare sminuendo un po' il classico privilegio di una polizza ramo primo, no? Che è quella di avere volatilità zero, consolidare il rendimento, lasciare in capo alla compagnia tutto il rischio senza trasferire nessun rischio finanziario all'assicurato. Queste cose qua, in teoria, se vogliamo continuare a venderle in un regime di tassi come quello che stiamo vivendo, devono essere messe in discussione. Quindi l'innovazione non può che essere in toni di grigio, cioè cerchiamo di mantenere il prodotto con alcuni dei suoi attu, ma non squalificarlo, ecco. Sul mondo invece sul mondo invece del danni, allora vi dicevo, dal 2006 al 2018 la crescita è stata del 5%, ma se prendiamo soltanto dal 2012 al 2018, vi dicevo prima, adesso siamo addirittura ad una crescita del 12%, quindi la progressione è molto molto alta. Questa tavola merita un commento anche sulla composizione, un po' lo accennavo prima, fra auto e non auto c'è una gran differenza. Una compagnia di banca assurance, almeno nella mia esperienza in 20 anni, non ha mai venduto un granché di auto. In banca l'RC auto si fa fatica a venderlo, cioè non, ormai è un fatto, ma credo che non sia particolarmente interessante per nessuno venderlo in banca, sia per una compagnia sia per la banca stessa, perché comunque che cos'è? Un prodotto di servizio, l'unico motivo per venderlo è il prezzo, per quanto tu abbia buone relazioni, fiducia e quello che è, però purtroppo se costa di più non c'è elemento, no? È come la benzina, io posso anche fare amicizia col benzinaio, però se mi carica 10-20 centesimi in più, mi dispiace, ma ci vado solo a prendere il caffè, ok? Ed è lo stesso nel mondo nostro, no? Quello che fa la differenza è invece tutto il comparto del non auto, dove dentro ci sono, come dicevo prima, sia le polizze, quelle collegate ai finanziamenti, che ormai, devo dire, dopo tanti anni si vendono in maniera corretta e anche in maniera molto molto importante, perché sono un valore aggiunto concreto per i clienti, e poi dobbiamo sviluppare tutta quella parte che è sia per i privati che per le aziende di coperture assicurative. Sui privati ci sono esempi eclatanti, no? Sapete che solo il 2% degli italiani è assicurato sugli eventi catastrofali, e ormai con tutto quello che si legge, a parte l'esempio di Venezia, però ormai diciamo di eventi anche piccoli, ma a livello locale, ma comunque fastidiosi e significativi per la media della popolazione, se ne legge tantissimo, no? Quindi questo è una prateria. Oppure sul mondo delle aziende, addirittura leggevo che c'è solo il 4% delle aziende che è assicurata contro l'incendio, che per chi produce oppure per chi ha un'attività commerciale è un rischio, se ci pensate, enorme, no? Penso che sia anche un po' colpa nostra, del perché non riusciamo a fare breccia, perché uno, e ve l'ho detto, è l'aspetto un po' culturale di come noi affrontiamo queste cose, no? Come approcciamo il cliente, ma poi c'è anche, secondo me, un aspetto di prodotto. Abbiamo sempre pensato che la banca assicurazione è l'assicurazione in banca, per cui abbiamo sempre immaginato che un prodotto assicurativo pensato con le sue esclusioni, le sue franchigie, i suoi criteri di pricing, eccetera, possa essere venduto anche in banca. Francamente non può funzionare, non è così, cioè i nostri colleghi sono bancari, non sono agenti assicurativi. Anche nel mondo degli agenti ci siamo imbattuti in agenti che pure prodotti sofisticati non li sanno vendere, cioè fanno fatica, hanno bisogno di formazione anche loro, quindi figuratevi i colleghi di una filiale bancaria. Quindi l'altro tema è avere dei prodotti che sacrificano, okay, un po' di complessità, un po' di precisione, no, nel coprire i rischi, ma invece favoriscono la semplicità di vendita, la semplicità di esposizione. Magari, ecco, togliamo via le esclusioni, esagero, no? Oppure facciamo prodotti a indennizzi forfettari, ovviamente facciamo prodotti modulari, perché poi c'è un cinema, no, di sovrapposizioni di coperture assicurative che complicano la vita ai nostri clienti e anche ai nostri gestori. L'esempio in cui mi imbatto sempre è che quando tu proponi ad un cliente una polizza casa, quello ti dice: vabbè, ma tanto c'è quella del condominio. E lì vai a spiegare, ma no, è una cosa diversa, quella può avere delle... Cioè, la gente però la pensa così, cioè fa tanto a chilo, il condominio, c'ha la polizza a casa e quindi basta, io ho finito, no? Ecco, noi dovremmo pensare a delle soluzioni modulari che, come dire, quando io, anche quando lui ti dice c'è la cosa del condominio, tu hai una soluzione che ti permette di offrire una soluzione complementare. Bene, l'altra cosa importantissima, uso i numeri, però insomma guardate i messaggi, non i numeri ovviamente. L'altra cosa importantissima è che la concorrenza sta aumentando. Qui questo è il numero di banche, di prodotti danni lanciati dalle banche negli ultimi anni. Quindi guardate solo il colpo d'occhio, cioè ce ne sono tanti, e continuano ad aumentare. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che non abbiamo poi tanto tempo, cioè dobbiamo pure fare in fretta, perché se ormai i clienti sono tutti multibancarizzati e se non è il cliente, è la moglie o il marito che ha il conto da un'altra parte, ma il bisogno alla fine è uno, cioè quindi se la banca di mia moglie fa prima della mia a fare una consulenza sul mondo della protezione eccetera, e io ho perso il treno. Dobbiamo fare presto, perché è vero, è una prateria, però insomma, come tutte le cose, ci si stanno fiondando un po' tutti, e su questa slide io commento sempre che in ogni caso Intesa ha messo la parola assicurazione nelle insegne e sta spingendo tantissimo, ma anche Poste, nei piani industriali di tutte le banche c'è ormai questo messaggio della banca assicurazione, ma tutte la stanno traducendo anche in qualcosa di concreto, non è solo uno slogan. Avete sentito anche stamattina Biper, c'ha i specialisti, centri di competenza, colleghi con la A in filiale. Ecco, secondo me qua ci si deve sbrigare un po' tutti, no? Ecco perché non è una cosa che non è un cambiamento che secondo me avverrà in maniera graduale. Se riusciamo a trovare quel click che vi dicevo, dobbiamo subito coglierne tutto il potenziale. È facilissimo sentirci dire, come dicevo prima, da un nostro cliente: sì, vabbè, ma tanto ci ha pensato già mia moglie, o mio marito, ce l'abbiamo già, quella copertura ce l'abbiamo già, no? Questo invece è un altro grafico che conferma quello che vi dicevo stamattina sul ROE delle banche, diciamo dei bancassicuratori. Proprio per tutte queste caratteristiche di mercato e di segmento che vi ho raccontato, le compagnie di bancassurance hanno un ritorno sul capitale più alto di tutte le altre tipologie di compagnie. Ok? Quindi è ovvio, no? Abbiamo, diciamo, i bancassicuratori sono dove c'è quel numero 3, quindi abbiamo un return on equity fra l'11 e il 12% e anche dei ricavi sui premi molto elevati che crescono. Quindi cioè, siamo nel quadrante perfetto. E dobbiamo sapercela giocare, saper cogliere queste opportunità che ci vengono dal mercato. La ragione qual è? La ragione per me è intanto che abbiamo poco RC auto. Sapete che l'RC auto può penalizzare anche molto i bilanci di una compagnia di assicurazione. È anche molto ciclico, ci sono fasi in cui si guadagna poco, fasi in cui si perde addirittura. Se tu non hai quella variabile lì, già ti cambia molto. E poi abbiamo comunque molto il vita, perché il vita genera poco rischio assicurativo classico in capo alle compagnie, genera invece molti ricavi, è un po' come il più vicino al mondo del risparmio gestito, è un business di scala, ma comunque è vicino al mondo del risparmio gestito. Abbiamo solo il tema dell'assorbimento di capitale del ramo primo che vi dicevo prima, in un regime di tassi bassi, ma in un regime di tassi ordinari anche quella è una grande opportunità di ricavo a costo del capitale abbastanza contenuto. Molto velocemente, un'altra cosa che abbiamo studiato come Cattolica, oltre appunto a studiare, avete visto, il mercato, i clienti, i prodotti, l'offerta e anche i bilanci delle compagnie, abbiamo studiato qual è la squadra, il quintetto base con il quale scendere in campo, no? Cioè qual è la formazione giusta per lavorare con le banche. Allora, ce ne sono tre di alternative. Una è quella di lavorare captive. Le banche possono lavorare in maniera captive facendosi la loro compagnia. Questo è tipico di grandi gruppi come Intesa, Poste e anche alcuni gruppi esteri che in Italia hanno, per esempio banche francesi, che in Italia hanno la loro compagnia di bandiera, no? Crédit Agricole, Cardif per il gruppo Paribas per esempio, sono considerate compagnie captive, lavorano solo per le loro reti distributive, tentano di distribuire anche all'esterno, ci mancherebbe, però comunque per una banca primaria avere la sua compagnia è, diciamo, una scelta. Tipicamente questa scelta ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Intanto ha vantaggi solo se c'è la scala, tant'è vero che stiamo parlando di supernove, cioè funziona quando raggiungi un livello di scala molto alto, altrimenti sei destinato a fare la compagnia piccola che non riesce a fare innovazione, non riesce a stare al passo con invece gli altri modelli che vedete qui al centro. Quello centrale è quello invece di trovare delle partnership e Cattolica è qui dentro perché alla fine, come sapete, Cattolica lavora con Banco BPM, con UbiBanca e da quest'anno ancora di più con il gruppo Icrea attraverso dei modelli di partnership, di joint venture. Qual è il vantaggio di questo modello? Il vantaggio è che riesci a mettere insieme due cose importantissime: la distribuzione, quindi la capacità della banca di stare vicino al cliente, di conoscere i clienti, di distribuire, e l'assicurazione nel metodo classico, però, cioè la scala di una compagnia d'assicurazione di dimensioni grandi che sta sul mercato. Quindi esempio di nuovo, anche se non è il massimo, ma l'RC Auto in banca, è ovvio che con Cattolica che fa quasi 2 miliardi di euro di premi RC Auto, che ha un network di periti, di risorse sul territorio, eccetera, è molto più facile da offrire. Intesa San Paolo assicura, offrire l'RC Auto farebbe molta più fatica di Cattolica, no? Perché dovrebbe costruirsi o comunque dovrebbe spendere molto di più perché non avrebbe quella scala che può invece giocare Cattolica. Quindi il vantaggio di avere questi due mondi insieme è proprio questo qui. Del resto c'è anche un altro vantaggio che è molto caro alle banche, che le banche riescono a guadagnare come distributori e come anche azionisti all'interno di queste joint venture e possono anche contribuire nella governance, perché nel setup che abbiamo noi come Cattolica la banca azionista di minoranza esprime dei manager che fanno parte della direzione della compagnia, per cui c'è una forte forte interrelazione fra i due partner. Anche le novità normative che voi conoscete bene come l'IDD, la MiFID, rendono ormai sempre più necessaria una forte integrazione fra il partner, diciamo il distributore e il produttore, come proprio dice la normativa, no? E quindi ancora di più questi modelli qua sono i modelli destinati a durare. Peraltro i primi due modelli, quello di sinistra e quello centrale, fanno sul mercato più del 90% della raccolta. Cioè le regole del gioco nel mondo della banca assurance sono queste: o il mondo captive oppure il mondo delle partnership. Cioè gli accordi di distribuzione, i classici accordi commerciali, che sono l'ultima opzione, quella a destra, sono tipici appunto delle compagnie, magari compagnie estere che vogliono stare sul mercato in Italia, oppure compagnie italiane, e che cercano distributori medio piccoli, hanno un loro network di banche medio piccole, e quindi cercano di, diciamo, raccogliere poco, perché appunto i dati ci dicono che raccolgono relativamente poco, stanno in piedi sul mercato facendo scala, ma fanno anche fatica, però rimane comunque un segmento che ha il suo posizionamento di mercato. I grandi gruppi che si possono permettere la scala lavorano con i primi due modelli, le banche invece di dimensione medio-piccola lavorano con semplici accordi di distribuzione. E questo, diciamo, è un modo per trovare ad ogni livello, no, il suo livello di il suo servizio, la sua partnership migliore. Bene, allora basta scocciarvi con grafici, tabelle, eccetera. Stamattina mi hanno chiesto com'è il futuro della banca assurance. Insomma, siamo qui, dobbiamo parlare di next level. Quindi la sintesi di tutto questo discorso, dove, ripeto, abbiamo toccato i clienti, le banche, i bilanci delle compagnie, eccetera, qual è? È che oggi come oggi si sta verificando un'ottima coincidenza fra domanda e offerta, perché le banche hanno un gran bisogno di fare ricavi. Il margine da interessi è sotto zero, letteralmente, come i tassi, no? Ulteriormente penalizzato dalle politiche monetarie particolarmente espansive. Quindi come fanno le banche a sopravvivere? Cioè, un bilancio bancario come sopravvive? Sopravvive ormai solo con un bel margine da servizi, e quindi le polizze assicurative sono un ottimo modo di ingrossare il margine da servizi. Ecco perché la domanda di polizze ci viene facile, cioè le banche le vogliono. Diverso è cercare poi di convincere i clienti con i problemi che vi ho detto, però almeno le banche ci stanno provando, con molta più motivazione rispetto a prima, perché comunque tutto sommato prima era interessante, ma avere i soldi sul conto faceva guadagnare un bel po' ai nostri partner bancari, non ce lo dimentichiamo, cioè il TIT era una fonte di margine di interesse altissima, che oggi praticamente non c'è più. L'altra cosa è che ci sono delle novità normative, un po' Stella ve l'ha detto stamattina, ci sono delle novità normative che in qualche modo ci agevoleranno, e c'è anche tutto un processo di digitalizzazione che sono sicuro altrettanto ci agevolerà. Su questo mi voglio fermare un attimo, perché il mio punto qual è? È che in filiale la gente va sempre meno. Qualcuno dice che le filiali sono delle cattedrali, cioè ci si entra di rado, ok? E quando è che tu ci vai in filiale? Ci vai, ne vale la pena, quando devi avere una consulenza, devi appunto intrattenerti con una persona che ha la tua fiducia, eccetera. Quindi ci vai per consulenza sui mutui, sugli investimenti, eccetera. Per alcuni tipi di polizze che sarebbero molto profittevoli e molto utili ai nostri clienti, ma che non richiedono grande consulenza, penso a polizze magari collegate alle carte di credito, ai conti correnti, ci sono insomma delle categorie di polizze che si venderebbero benissimo attraverso i canali digitali, o almeno si potrebbe fare un bel pezzo di vendita attraverso i canali digitali, mentre ci sono altri tipi di polizze che richiedono consulenza, piccole imprese, magari appunto quando stai facendo un mutuo, oppure una polizza casa, di quelle modulari, no? Richiedono consulenza, e quindi quello giustificherebbe la visita in filiale. La digitalizzazione ci aiuterà senz'altro, e dobbiamo un po' cavalcarla, almeno per alcune fasi del processo, cioè quando magari ingaggiamo il cliente con un preventivo, gli chiediamo 3-4 domande, è più facile fargli rispondere via un banking e poi dopo magari cercare di chiudere l'operazione in filiale. E poi l'ultima cosa, ma importantissima, è che il nostro è un business di scala, lo sapete, no? Quindi più riusciamo a diventare grandi e più riusciamo a ottimizzare i costi, ad offrire, a fare innovazione, ad offrire ai nostri clienti servizi che sono inclusivi, eccetera, eccetera. Quindi queste cose qua saranno sempre più determinanti, per cui i grandi, quelli che sono ben attrezzati, riusciranno nella nostra visione ad avere più chance di cogliere le opportunità della banca assicurazione. Veniamo un po' a Cattolica, adesso faccio un po' di, diciamo, di marketing, me lo consentirete. Allora, noi abbiamo vinto il premio per questi 30 anni perché vedete, cioè già alla fine degli anni 90 Cattolica aveva un discreto numero di banche che lavoravano con noi, no? Quindi nella banca assicurazione 30 anni fa, vi posso, io non c'ero, però mi posso immaginare che non era così ovvio cominciare ad investire. Soprattutto per una compagnia che aveva, oggi ha 120 anni di storia, e che aveva una rete, ha oggi una rete di agenti molto, molto importante, anche un po' minacciata, no, dallo sviluppo del canale bancario. Invece Cattolica devo dire che ci ha creduto molto e ha cominciato ad investire concretamente su questo segmento. Ma che vuol dire concretamente? Vuol dire che qui ci sono compagnie, nel mio perimetro di bancassurance, oggi ho 10 compagnie. Ogni compagnia ha la sua interfaccia, la sua soluzione informatica, ha prodotti diversi, quindi non è banale. Cioè, noi abbiamo una categoria di prodotti per i CREA, una categoria di prodotti per UBI, una categoria di prodotti per Banco BPM, che diciamo, è un partner importante con cui abbiamo cominciato a lavorare l'anno scorso. Ogni compagnia ha le sue regole, i suoi processi, il suo consiglio di amministrazione, le sue risorse. Cioè, capite che questa è una gran bella complessità da gestire, ma i benefici sono evidenti. E l'argomento è il ROE elevato, l'argomento è gli accordi di lungo termine, quindi c'è un ritorno finalmente, no? Dopo 30 anni di investimento e di esperienza. Però, ripeto, è qualcosa in cui ci devi credere. Non è che fai tanto per provare, devi fare investimenti informatici, risorse, processi, eccetera, eccetera. Questo secondo me oggi ci mette, come vi dicevo prima, in una posizione in cui, escluse le compagnie captive che lavorano, quindi Intesa e Poste, poi tutto il resto dei primari gruppi bancari, diciamo, almeno tre dei primari gruppi bancari lavora con Cattolica. Un'altra cosa, non è solo hard, ma è anche molto soft, secondo me, che ci contraddistingue, ed è un po' lo stile, lo swing. Alla fine noi dobbiamo gestire delle relazioni. La difficoltà di fare la bancassurance è che dobbiamo cercare di far parlare due mondi che vi garantisco sono ancora molto, molto lontani. Perché il modo di pensare di un'assicurazione è molto diverso dal modo di pensare di una banca. La banca, comunque, il management di una banca considera le polizze, come vi dicevo prima, una fonte di margine da servizi, così come hanno obiettivi distributivi di altri prodotti, hanno obiettivi anche di prodotti assicurativi. Ma in realtà voi mi insegnate che ci sono polizze e polizze, ci sono rischi e rischi. Quindi bisognerebbe guardare anche la sinistrosità, bisognerebbe guardare anche un'altra serie di variabili, no? Nel proporre le polizze. E questo giustamente non è nel DNA di una banca. Una banca vuole un prodotto da vendere in maniera facile, con un processo semplificato. Okay? È difficile andare diciamo, a ingaggiare una banca su certi rischi, certi clienti che sono più sinistrosi di altri. Alla banca non gliene frega niente, cioè, anzi, la banca vuole che tutti i sinistri siano pagati. Perché non può compromettere la relazione con i suoi clienti, no? Stava a sentire. Invece, per una compagnia, d'altro canto, comprenderete che è molto difficile rinunciare a certi tipi di di coperture, esclusioni, garanzie in nome della semplicità. Cioè un prodotto senza esclusioni sarebbe fantastico da vendere, ma da un punto di vista assicurativo sarebbe un bel boccone da digerire per i nostri attuari. Quindi perché dico questo? Perché dobbiamo cercare di mettere insieme due mondi che ancora fanno fatica. Ci chiamiamo banca assicurazione, ma non è che siamo molto molto fusi. La sfida secondo me qual è? È che ci sono anche dei modi, no? E quindi questo grafico è simpatico perché con tutto il team di Banca Assicurazione di Cattolica abbiamo fatto un seminario, un giorno, un off-site come si dice, e abbiamo chiesto ad ognuno di descriversi con un aggettivo, con una serie di aggettivi, e poi l'abbiamo messo insieme. Quindi questi aggettivi che vedete, soprattutto quelli più grandi, sono quelli che contraddistinguono la Banca Assurance di Cattolica. Sono sicuro che la Banca Assurance di, non so, Generali, Unipol, avrebbe uno schema completamente diverso per carattere, personalità, eccetera. Quindi questo è un po' il nostro swing, lo chiamiamo il nostro swing, è quello che ci contraddistingue. Poi lascio a voi dare più o meno importanza agli aggettivi, però insomma, tant'è, ecco qua. E poi l'altra cosa che ci contraddistingue una serie di aspetti a cui noi teniamo molto. E ve li voglio raccontare anche in maniera concreta con alcuni esempi. Allora, tutti dicono che bisogna avere una visione di lungo termine, ok? E tanto anche Greta Thunberg dice che dobbiamo ragionare giustamente, no? Per il futuro delle generazioni. Cattolica ha comprato, ha pagato per un accordo di 15 anni con Banco BPM, per esempio, ha speso diverse centinaia di milioni di euro. Questo vuol dire concretamente visione di lungo termine, vuol dire davvero metterci dei soldi oggi per credere in un progetto che deve durare 15 anni. Dove, cioè, probabilmente, se vedete la Cattolica di 15 anni fa, era molto diversa dalla Cattolica di oggi. Quindi visione di lungo termine vuol dire questo, vuol dire cercare di costruire con i partner non delle relazioni che magari puntano a fare un bell'anno di raccolta, se non addirittura un bel trimestre di raccolta. Significa invece ragionare con un orizzonte così lungo che può giustificare una serie di investimenti, una serie di scelte strategiche, che non è particolarmente orientato a un risultato di breve per fare cassa o per fare profitto, ma che comunque costruisce con un partner una relazione di lunga data. È solo un esempio, ma ve ne potrei fare tanti altri di scelte che facciamo, di investimenti che facciamo, che rinunciano a ricavi nel breve per avere poi una certa certezza e garanzia di ricavi nel lungo termine. Un altro aspetto è una integrazione fortissima fra banca e compagnia. Ecco qua, ve l'ho già detto, si è già capito, però insomma noi cerchiamo di coinvolgere molto la banca nelle decisioni e viceversa. Devo dire, le banche con cui lavoriamo sono assolutamente aperte, è un grande privilegio perché non è da tutti, lo fai chiaramente perché ispiri anche fiducia, perché i nostri colleghi di banca si sentono di potersi fidare di noi, però insomma non era così ovvio il fatto di riuscire a stringere una così tale relazione fra produttore e distributore, diciamola in maniera fredda. Ma vi faccio anche qui un esempio: noi abbiamo un team, abbiamo per ogni banca un team di commerciali, di account manager, poi si chiamano in maniera diversa da banca a banca, che è di compagnia, ma è assolutamente abilitato ad entrare nelle filiali, a partecipare alle riunioni della banca. E questo, ribadisco, è un privilegio, non è così ovvio, perché ci sono tante compagnie, tante società prodotto che non hanno questa possibilità, che interagiscono con il top management della banca ed è finita lì. Quindi questo vuol dire che appunto riusciamo ad accorciare la catena, riusciamo ad ascoltare, avere il privilegio anche di incontrare dei clienti in filiale è una cosa che poi ti aiuta nel costruire i prodotti, nel modificarli magari se serve, nel risolvere problemi operativi che piacciono molto ai colleghi. Cioè i nostri colleghi ti stimano e ti apprezzano perché tu gli risolvi una rogna, cioè è così, la vita funziona così, devi rispondere quando ti chiamano. Ecco perché un altro aspetto che è molto importante è la formazione e l'animazione che sono dedicate, cioè noi abbiamo comunque specifiche iniziative, specifici programmi dedicati ai nostri partner bancari. Com'è che lavoriamo insieme? Lavoriamo insieme perché? Perché la banca si aspetta dalla compagnia delle competenze tecniche, no? È chiaro, non ci sono in banca, per quanto i più bravi colleghi, ma non ci sono colleghi che hanno il bagaglio, no, tecnico di leggere e interpretare una polizza assicurativa. Quindi uno, la banca si aspetta da noi quelle competenze tecniche che ti permettono anche di valutare la bontà di un prodotto, di valorizzarne appunto i benefici, eccetera. Però adesso si aspettano anche da noi delle competenze commerciali nella vendita delle polizze. Quello che vi dicevo io prima, cioè cercare di toccare delle emozioni del cliente, è una competenza che anche lì, visto che le banche non hanno mai venduto le polizze o ne hanno vendute sempre molto poche, si aspettano dalle compagnie. Quindi stiamo lavorando molto su, non solo sulla formazione tecnica, ma soprattutto su questa formazione di tipo comportamentale. Quindi come aggancio io un cliente a parlare di assicurazioni? Vi faccio un esempio. Abbiamo fatto qualche volta dei workshop in cui provavamo a vendere una polizza TCM senza mai usare la parola morte. Cioè io non ci sono riuscito, cioè anche io. Poi ti inventi le mille quando passi. Però vedete che non è quello l'aggancio giusto. Cioè bisogna trovare invece delle formule nuove. I più bravi ti vendono le polizze TCM facendoti parlare per mezz'ora dei tuoi nipoti o dei tuoi figli, cioè queste non è che sono tecniche di vendita, sono delle semplici, diciamo, modalità che sono, come dire, efficaci e che solo da una compagnia tu ti puoi aspettare. Poi devi trasferirla e devi, diciamo, cercare di insegnare ai colleghi a metterle in pratica, però è un aspetto su cui bisogna investire e stiamo investendo davvero tanto. Poi l'altro aspetto che ci contraddistingue è la parte di prodotti, un po' l'ho già detto, noi abbiamo una gamma prodotti che è separata, distinta, ogni compagnia e quindi ogni banca ha la sua gamma prodotti con specifiche caratteristiche di pricing, di garanzie, perché comunque poi le banche si trascinano una storia e quindi ti devi adattare al portafoglio complessivo, alla tipologia di clienti che c'ha ogni banca. Poi c'è anche, devo dire, ho imparato una questione culturale. Un esempio, c'è una banca delle nostre partner che per esempio non ha alcun problema a vendere prodotti con commissioni d'uscita, perché è un aspetto che, cioè, vendendo prodotti sul giusto orizzonte temporale e con il loro processo di consulenza, quel tema lì non è un ostacolo, tanto quel cliente non le pagherà mai e quindi non è neanche un argomento di discussione durante le trattative. Mentre c'è un'altra banca che le detesta, cioè proprio le commissioni di uscita sono un grandissimo ostacolo alla vendita dei prodotti vita. Quindi lì qual è il problema? Il problema è semplicemente culturale, è un problema di approccio. Perché su questo aspetto qui davvero commissioni che forse tu non pagherai mai, come possono essere un ostacolo alla trattativa? Però rimane il fatto che, vi posso fare anche esempi opposti, questo per noi significa che pazienza, non è che vogliamo cambiare, fermare il vento con le mani, cioè se piace, se questo è un ostacolo, il prodotto di quella banca sarà diverso, non è un problema, ci aggiustiamo. Però per dirvi che la cultura pesa ancora tanto in ogni singola banca. E l'ultimo, ma non meno importante, è lo spirito di servizio. Un po' ve lo stavo dicendo, io detesto dire no, cioè voglio che la mia squadra non dica mai di no a un mio partner. C'è modo e modo di dire no anche, però sicuramente non bisogna mai dire di no, cioè, e soprattutto bisogna essere sempre disponibili reattivi. Questo è lo spirito di servizio. Lo spirito di servizio concretamente vuol dire che noi ci dobbiamo stare, cioè se vogliamo lavorare insieme 15 anni, ok, ci stiamo, dobbiamo stare insieme nei momenti belli e nei momenti brutti. Quando il collega vuole celebrare una vendita e noi ci stiamo per fargli complimenti, per ingaggiarlo, oppure quando c'è una rogna. Noi dobbiamo risolvergli le rogne, ai nostri clienti, ai nostri colleghi in banca dobbiamo risolvere le rogne. È fondamentale l'apprezzamento che un collega, un distributore può avere per noi e anche nella capacità di risolvere il problema quando viene fuori e non tirarsi mai indietro. Velocemente, qualche progetto di Cattolica che penso vi possa interessare. Una cosa volevo dirvi, che stiamo cercando di cambiare un po' il paradigma che è classico delle assicurazioni. Il paradigma delle assicurazioni è: pago, soffro perché ho pagato, se mi va bene non succede niente, se mi va male sinistro, che è il momento della verità, e poi giudico la mia compagnia perché mi ha pagato il sinistro e mi ha coperto il... Questo è un classico: prima soffro perché pago e poi dopo, se si verifica il sinistro, metto alla prova la mia compagnia, ok? Invece qual è il nuovo paradigma per noi? Il nuovo paradigma è di cercare di rendere l'assicurazione non ridotta al momento del sinistro, ma vendere al cliente anche un pacchetto di servizi, di assistenza, insomma, dei contenuti che prescindono dal bisogno del sinistro. Per esempio, a parte aver acquistato IMA Italia, che è una compagnia leader nel mondo dell'assistenza, e quindi adesso integreremo sempre di più i servizi di IMA all'interno dei nostri prodotti. Però facciamo il caso dell'offerta salute. Intanto, per quella logica che vi dicevo di comunicare diversamente, non parleremo mai più di salute. La parola salute sparisce. Parliamo di benessere, che si trascina tutto un altro significato, no? Quindi le nostre polizze benessere avranno incluso un pacchetto di servizi, tipo un network di cliniche convenzionate, un call center che ti aiuta a prenotare la visita, vai in quel posto e non paghi perché sei coperto dalla situazione, quindi togli al cliente tutta la scocciatura appunto della la fattura, poi devo denunciare, devo chiedere il rimborso, cioè tutto questo cinema qui cercheremo di eliminarlo. E quindi il cliente cosa percepisce? Percepisce che, cioè, a prescindere dai problemi di salute che noi auguriamo mai di avere, ok, avrà un servizio dalla compagnia, con un numero dedicato potrà farsi le sue brave visite. Poi ci stiamo immaginando, in logica IDD, che ci siano dei profili. Ok, quindi a me che sono uno sportivo potrebbe interessare un pacchetto, no, della mia polizza salute, dove ho incluse tutta una serie di visite che faccio per lo sport che mi piace, no? Oppure ad una persona anziana che ha già un certo tipo di problemi di salute, proporre un pacchetto che va in linea con quel tipo di esami, di analisi che già lui ha bisogno di fare. Ecco, questo, ripeto, è un servizio. Non stiamo parlando necessariamente di un sinistro, cioè, oddio, ho scoperto di avere una brutta malattia, meno male che c'è l'assicurazione. No, questo cambio di paradigma è veramente determinante e dovrebbe, a nostro avviso, cercare di avvicinare di più i clienti, anche andando oltre Troisi e tutto quel cinema che vi ho detto prima. Per finire, voglio farvi vedere un video simpatico che ha a che fare con una gara. Visto che mi piace correre, per chi mi conosce lo sa, ho scelto il video di una staffetta. La staffetta erano i mondiali di qualche anno fa e c'è in particolare questo confronto fra un team di atlete francesi e atlete americane. In questo grafico vedete che le atlete americane erano decisamente avvantaggiate in questa gara. Quindi sapete già adesso come va a finire, che vincono i francesi. Però, insomma, voglio farvi vedere il video e poi vi faccio un commento. Lo devo far partire io?
Voilà, c'est parti, Patricia Girard pour l'équipe de France. Patricia qui va aller chercher Muriel Urtis. Elle est partie comme une folle, Patricia. Allez, allez, attention, voilà, c'est assuré, c'est passé. Muriel Urtis dans la ligne opposée contre les États-Unis avec Kirsty Gaines. Muriel dans la ligne opposée qui fait l'effort, qui revient. Allez, c'est super, Muriel, faut passer à Sylviane. Oui, ça passe. Sylviane aussi. Allez, Sylviane dans le relais. Sylviane dans le virage. Sylviane Urtis, Sylviane Félix qui se bat. Qui va chercher Pestine, allez, Pestine. Allez, Pestine avant. Contre les États-Unis, ça va être juste derrière moi, ça va être juste derrière. Allez, ça va passer. Elles sont championnes du monde. Championnes du monde.
Vincono sempre le francesi, tutte le volte che lo vediamo. È molto bello questo qui, questo video, mi piace perché non so se ci avete fatto caso, ma loro vincono perché non si girano neanche. Cioè, loro sanno che c'è la compagna di squadra che dietro gli passa il testimone quando è il momento. Corrono con tutto quello che hanno, senza neanche pensare a girarsi. A un certo punto mettono la mano dietro e beccano il testimone. E questo, secondo me, è un po' lo spirito che deve contraddistinguere il nostro modo di fare bancassurance. Cioè, è una filiera lunga, perché cominciamo dalla compagnia, poi c'è la banca, poi c'è... In alcuni casi ci sono altri interlocutori, tipo le agenzie di territorio, e poi c'è il cliente finale. Allora, il gestore che sta in banca e che chiude la polizza, quindi taglia il traguardo e vince, c'ha dietro tutta una serie di corridori, no? Che si sono passati il testimone per fare in modo che la polizza arrivi a segno, no? Nel portafoglio del cliente. Quindi se non si gioca con la fiducia, se non si fa conto della fiducia, cioè fra banca e compagnia, se non si lavora in forte sintonia, senza neanche guardarsi indietro, sapendo che dietro c'è qualcuno che ha fatto il lavoro e che quando sarà il momento sarà lì presente, pronto a risolvere il problema. Ecco, questo secondo me fa una gran differenza. Puoi anche avere, come le francesi, i prodotti peggiori, ok? Non il meglio che c'è sul mercato. Però se hai quella roba lì, i tuoi colleghi ti apprezzano a prescindere, e questa cosa non è così ovvia, non è così scontata. Chiudo e lascio spazio alle domande, se volete, con una citazione di mio figlio. Okay. Quando, insomma, lui, sapete che mi chiede sempre perché, ve l'ho detto stamattina, allora una volta mi ha colpito perché mi ha detto, quando io ho detto ma facciamo in gruppo eccetera, lui a un certo punto fa: papà, il gruppo è quando tu ti perdi e tutti gli altri poi ti ritrovano. Quindi grazie. Se avete domande, se no vi lascio andare al pranzo, perché siamo con l'orario come siamo. La regia che dice?